Questa volta il nostro viaggio con la storia ci porta nella Boemia del Sud. La storia di questa regione, così come la storia che racconteremo oggi, ha tre personaggi principali. Tre Giovanni, la cui vita e i cui destini hanno segnato non solo la storia della Boemia del Sud, ma anche la storia di tutto il regno di Boemia.
Sicuramente stai parlando del maestro Jan, in italiano Giovanni, appunto, Hus, vero?
Esattamente. Che storia sarebbe se non menzionassimo il nostro più famoso eretico, il maestro Jan Hus?
E visto che si parla di Hus, poi senz'altro si parlerà anche di Žižka.
Proprio così. E il terzo personaggio sarà San Giovanni Nepomuceno, il santo che vanta più statue in suo onore in assoluto nei paesi boemi. Il motivo è semplice. Dopo la battaglia della Montagna Bianca, egli venne impiegato nelle forze di ricattolicizzazione come sostituto dei due popolari Giovanni. Non solo era un loro compatriota, ma era anche un loro contemporaneo. Nel 1393, quando fu interrogato ed ucciso da Venceslao IV e poi gettato nel fiume Moldava, Jan Hus aveva appena ottenuto la sua laurea presso l'Università di Praga e il trentenne Žižka era un povero cavaliere da qualche parte nel sud della Boemia.
Non ci sono molte informazioni su Žižka in quel periodo. Sappiamo soltanto che 10 anni dopo dichiarò ostilità al casato dei Rosenberg e che diventò un brigante.
Un ladro e un brigante, ma se le sue azioni potessero in qualche modo essere giustificate è una domanda sulla quale oggi possiamo solo fare congetture.
I Rosenberg erano una delle 5 famiglie viticonidi, noti anche come signori della rosa, più potenti, che avevano il controllo di tutta la Boemia del Sud.
Le loro ambizioni sono evidenti se osserviamo i monumenti storici di Český Krumlov, dove nel XIII secolo trasferirono la propria sede. Il centro medievale della città è stato proclamato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e rende Krumlov una delle mete turistiche più popolari di tutto il mondo.
Non conosciamo il motivo dell'ostilità di Žižka nei confronti dei Rosenberg, ma fu proprio grazie a questo suo atteggiamento ostile che si guadagnò la simpatia di Venceslao IV, il quale era stato imprigionato 2 volte dai Rosenberg a Krumlov. Il re perdonò a Žižka tutti i suoi delitti, tra i quali almeno un furto con omicidio, e in più lo accolse alla sua corte.
A Praga, Žižka diventò allievo e seguace di Hus. La notizia della morte sul rogo del maestro Jan Hus indignò molti, incluso Žižka. Uomo d'azione, fu uno dei partecipanti principali della prima defenestrazione di Praga, 4 anni dopo. Tale atto doveva rappresentare un segno di protesta contro il rifiuto da parte dei membri del consiglio della città a uno scambio di prigionieri, inteso a liberare alcuni ussiti rinchiusi nelle carceri.
Ma il massacro dei membri del consiglio praghesi non riuscì a calmare la rabbia di Žižka. Da lì a poco abbandonò la capitale e se ne andò a Plzeň. Dopo Praga e Kutná Hora, Plzeň era la terza città più importante della Boemia. E gli ussiti vi avevano un forte appoggio anche grazie agli sforzi del sacerdote di idee radicali Václav Koranda.
Nel 1420 l'aristocrazia cattolica li scoprì e così se ne andarono nella nascente città di Tabor. Dopo la partenza degli ussiti, Plzeň diventò bastione della fazione cattolica. Gli eserciti ussiti la assediarono per 3 volte senza successo. Dal 1467 Plzeň diventò sede del capitolo di Praga, che fu per altri 100 anni l'organo più importante della Chiesa Cattolica Romana della Boemia.
Oggi il collegio evangelico sul lungo fiume Anglicke porta il nome di Václav Koranda. Già all'epoca degli Ussiti, a Plzeň si trovava un convento dei Francescani con una chiesa gotica della Beata Vergine Maria Assunta o la cattedrale di San Bartolomeo, che può oggi vantare una torre alta ben 102 metri, la più alta della Repubblica Ceca. Un'altra eccellenza della città è...
La birra!
Sì, certo, la birra, ma soprattutto la sinagoga detta Grande. Oltre ad essere la più grande del paese, è anche la terza più grande del mondo. Fu costruita in stile moresco-romanico e la costruzione venne completata solo nel 1893. A Plzeň si trova anche la sinagoga vecchia, di 35 anni più antica, e l'adiacente sinagoga, chiamata Ausiliare, che che, in seguito al completamento della Sinagoga Grande, divenne una scuola ebraica. Nel 2002, nella Sinagoga Ausiliare, è stato inaugurato un memoriale alle vittime dell'Olocausto, che contiene migliaia di nomi ed è soprannominato il Giardino dei Ricordi.
Visto che stai parlando del giardino, mi viene in mente un altro posto, il Giardino della Meditazione a Pilsen-Doudlevze, noto anche come il memoriale dedicato alle vittime del male. Questo memoriale fu realizzato laddove prima si trovava un frutteto, dal suo stesso proprietario, Lubos Ruska, prigioniero politico del regime comunista per 11 anni. Alla fine degli anni Ottanta venne costruita la Via della Croce e infine anche il santuario di San Massimiliano Kolbe, martire dei lager nazisti, che ha dato la propria vita per quella del suo compagno di prigionia, padre di 4 bambini. Dopo che la costruzione del santuario fu terminata, il signor Ruska donò il Giardino della Meditazione alla diocesi di Pilsen, così che potesse servire agli altri per trovare pace e riconciliazione.
È bellissimo, veramente. Ma nel frattempo gli Ussiti sono già arrivati a Tabor.
Già, Tabor. Questa città fu fondata dagli Ussiti nel 1420 su una collina con vista sul fiume Lužnice, dove si trovava un castello del XIII secolo. Prende il nome dal monte biblico Tabor, dove, secondo la tradizione, avvenne la trasfigurazione di Gesù. Possiamo apprendere tutti i dettagli della sua storia nel Museo degli Ussiti, contenente anche una parte delle catacombe della città. Oppure, invece di scendere sottoterra, possiamo salire al Belvedere, sulla torre della Chiesa del Canale della Trasfigurazione di Gesù. Questa chiesa è accessibile soltanto durante le messe o previa prenotazione.
I cittadini di Tabor hanno mantenuto il loro spirito indomabile anche dopo la fine della tempesta ussita. Nel 1547 la città si rifiutò di prestare sostegno militare al re Ferdinando I nella sua campagna contro i luterani tedeschi. Il sovrano asburgico punì severamente i concittadini, confiscando le terre che erano la maggiore fonte di prosperità della città. Ma Tabor rifiutò di sottostare agli Asburgo anche nel 1618, schierandosi invece con la rivolta guidata dall'aristocrazia non cattolica.
Alla fine della guerra dei Trent'anni, però, la città venne assediata e saccheggiata dagli eserciti svedesi. Nella seconda metà del XVII secolo, poi, iniziò un periodo di consolidamento e prosperità. Nell'ambito degli sforzi per la ricattolicizzazione, arrivò in città l'Ordine degli Agostiniani, per i quali l'architetto pragrese di origine italiana Antonio di Alfieri fece costruire un nuovo monastero.
Con Tabor ci siamo, ma le altre città?
Una delle città più importanti all'epoca degli Ussiti era Písek, dove visse Mikuláš di Pelgimov. Mikuláš di Pelgimov si trasferì qui dopo la sua nomina a vescovo ussita e ad alto capo spirituale della città di Tabor, nomina che comprendeva anche l'incarico di tesoriere. Partecipò in modo significativo alla formulazione dell'insegnamento a Tabor e rappresentò gli Ussiti nelle controversie teologiche. Riconosceva soltanto la Bibbia, disapprovava le cerimonie canoniche, tutte le feste tranne la domenica e le preghiere per i morti. Rifiutava l'esistenza del purgatorio, eccetera, eccetera.
A Písek possiamo ancora oggi ammirare il ponte più antico della Boemia, costruito nel primo quarto del XIII secolo, il castello dove si trovava la zecca reale e le mura del castello, che si sono conservate parzialmente. L'edificio più importante della città è la chiesa della Nascita della Vergine Maria, con la torre il cui orologio ha le lancette invertite. Sulla grande piazza si trova la chiesa dell'Innalzamento della Santa Croce. Questa chiesa viene oggi amministrata dalla Congregazione Boema dei Fratelli del Santo Sacramento, detta anche dei Petrini.
Un po' più a sud di Písek, proprio prima di Prachatice, si trova Usinec, dove nacque il famoso riformatore ecclesiastico ceco Jan Hus. La sua casa natale è un edificio aperto al pubblico e la parte storica della città è stata classificata come patrimonio mondiale nel 2003.
Ma prima di lasciarci, non dovremmo parlare un po' della storia di Giovanni Nepomuceno?
San Giovanni Nepomuceno era uno degli ufficiali ecclesiastici più importanti, ma si trovò al centro delle controversie dell'epoca tra il sacro e il secolare. Secondo la leggenda, venne torturato da Venceslao IV perché era il confessore della regina.
E al re ne tacque i segreti.
Glieli tacque e il re lo fece tacere per sempre. Secondo la leggenda, Giovanni fu gettato nel fiume Moldava vivo, chiuso dentro un sacco. Dopo aver esaminato i suoi resti, comunque, si è concluso che molto probabilmente egli avesse già subito un colpo fatale alla testa.
Ciò nonostante, divenne il martire del sigillo della confessione e il protettore delle acque, il che significa che protegge molti ponti. Le statue e le chiese di San Giovanni Nepomuceno non sono caratteristiche solo della Repubblica Ceca, ma possiamo trovarle anche all'estero. Sono popolari in Baviera e persino in Sud America. Grazie anche agli ideologi della Controriforma, egli divenne il santo più significativo del barocco.
Nacque a Nepomuk intorno al 1340, quando ancora la città alle pendici meridionali di Birdie si chiamava soltanto Pomuk. Al posto della casa in cui Giovanni Nepomuceno era nato, nel XVII secolo i signori di Stenberg fecero costruire una chiesa dedicata a San Giovanni Battista.
Dopo la guerra dei Trent'anni, cominciò a diffondersi il culto del suo martirio e la città divenne meta di pellegrinaggi. Al fine di soddisfare questo crescente interesse, nel 1734, 5 anni dopo la sua canonizzazione, la chiesa fu sostituita da una cattedrale barocca innalzata da Kilian Ignaz Dinsenhofer. Oltre alla cattedrale, il famoso architetto barocco costruì anche l'arcidecanato e la posta.
Ecco, e questo è tutto per oggi. Stateci bene e a risentirci con il prossimo episodio di In Viaggio con la Storia.